You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati anche questa sera in una nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia. Buonasera.
Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico ormai fedelissimo e fidatissimo che anche ieri sera ci ha seguito. Dunque, allora, capitano Jared, questa sera andremo a recensire il 12esimo, nonché penultimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, intitolato Specie 10C. Prima però di cominciare, come sempre, facciamo un po' i soliti appunti social che non fanno mai male. Allora ragazzi, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sul canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli annunci per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda, che facciamo uscire un nuovo fantastico video. Commentate come se non ci fosse un domani, mettete un bel mi piace alla diretta e se volete lasciate anche una donazione nella super chat e ovviamente condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, storia un po' più breve, infatti anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti e tante belle condivisioni. Penso di aver detto tutto, non volevo essere troppo lunga perché insomma ci sono persone che ti hanno seguito anche ieri sera e quindi non volevo essere troppo ripetitiva.
Sofia, cominciamo allora a commentare questo 12esimo episodio con la prima sequenza. Prego.
Certo, cominciamo subito con l'inizio, dove vediamo che la Discovery raggiunge l'ipercampo, dove si trova appunto la 10C, che ha delle dimensioni enormi. Ha un raggio di 1,5 unità astronomiche e una massa approssimativa di 1,3 unità solari. La specie non risponde al primo messaggio inviato, ma non si alzano comunque gli scudi, perché i sensori non rivelano armi. Tra 15 ore ricordiamoci che la Terra e Nivar avvertiranno gli effetti dell'AMO. Bisogna quindi ricorrere al primo contatto d'emergenza. Sull'ex pianeta sono stati raccolti 16 composti idrocarburici. Ognuno di questi trasmette un'emozione. Il piano è questo: si manda l'idrocarburo della pace assoluta. Stamets replica infatti l'idrocarburo, quindi la particella, per applicarla tramite una squadra di DOT sulla superficie dell'ipercampo. Qualcosa però si muove. Un primo picco di energia raggiunge i succhi e DOT. Subito un secondo picco si lancia contro la Discovery, facendola finire dentro una sfera con composizione ignota. La nave è adesso dentro l'ipercampo. Beh, allora, io ti dirò la verità, Jared. A me l'inizio è piaciuto. Sinceramente mi ha incuriosito, cioè effettivamente si riparte da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, quindi appunto si cerca di comunicare, si cerca di capire come fare e come non fare, c'è chi è ancora titubante, ma di questo poi ne parliamo per bene dopo, e tutto. Quindi a me sinceramente non mi è dispiaciuto, anche effettivamente l'idea di mandare questi poveri DOT a mandare il messaggio, secondo me funziona, cioè ha senso. D'altronde stiamo facendo appunto giustamente un primo contatto, ci stiamo avvicinando per la prima volta a questa entità gigantesca che chissà che cosa potrebbe contenere, insomma. D'altronde non sai mai quale può essere la natura, no, di quello che ti trovi davanti. E tra l'altro è stato molto bello il fatto che, giustamente, secondo me questa è una cosa anche intelligente, Michael dice non tiriamo sugli scudi, perché nella serie, no, magari se li tiriamo su, questi magari lo percepiscono come un segno di violenza, come un segno di difesa eccessiva, poi magari si arrabbiano e ci colpiscono. Quindi sinceramente a me l'inizio mi era piaciuto, cioè mi stava piacendo, nel senso, una buona idea. E tra l'altro anche qui visivamente molto bella anche la scena iniziale, dove si vedono gli sguardi dei vari personaggi di plancia che osservano l'ipercampo. E' bello anche, secondo me, proprio l'effetto della membrana che viene fuori, diciamo, dall'ipercampo e poi li risucchia. Quindi io su questa prima parte, personalmente, non ho niente da ridire, sinceramente. Jared, tu cosa ne pensi?
Ma sono d'accordo, perché la prima parte, secondo me, è una buona parte. Riprendiamo, come detto tu, da dove eravamo rimasti, con l'utilizzare l'empatia attraverso le emozioni come mezzo di comunicazione. E fin qua a me sta cosa non dispiaceva, anzi, messa così semplice mi piaceva, perché mi ricordava un po' Darmok, no? Come dicevo nella scorsa diretta, cioè non hai bisogno del traduttore universale per Darmok, hai bisogno di comunicare attraverso le metafore. Poi certo il traduttore universale le traduce le metafore, però certo. Devi esserne capace. E anche in questo caso comunicare in un nuovo modo attraverso questi idrocarburi non mi dispiaceva, fin quando poi non è arrivata la matematica, però fin qui devo dire che tutto sommato regge, questa prima parte regge. Infatti gli ho dato un 5,5, non gli ho dato un 4, cioè l'ho bocciato, ma non è che l'ho stroncato, c'è una bella differenza. Poi che dire, a me i DOT piacciono, sono molto carini, della verità. Come qualcuno ci fa notare, sì, sono un po' la parte dell'equipaggio sacrificabile, come ci dice anche Manuel Mezzuno, questi DOT sempre mandati come vittime sacrificabili, oppure DOT is the new, giacche rosse, magliette rosse. Eh sì, in effetti questo è vero, però mi è piaciuto anche come li pompano, insomma, come li riempiono, sì. Cioè, che sembra che vanno quasi a con quasi come se fosse velocizzato, sì. Perché vedevo Stamets e poi ne fattiamo e ne arrivavo un altro, cioè sembrava quasi, no, bellissimo. Cioè a me questa prima parte mi è piaciuta veramente molto, e i problemi arrivano dopo, sì. Mettiamola così.
Ah, però, poi ecco, un'altra cosa tecnica che mi è piaciuta a livello proprio visivo è quando, appunto, come faceva notare Mauro Vallanti, scusami, mi aggancio un attimo a un suo commento, lui dice: sì, l'inizio era promettente, buffo e divertente, con Adira che prepara i dot tirandoli in alto. È molto carino perché poi anche quando lancia l'ultimo la telecamera lo segue e quindi è come se diciamo avessero preparato noi e ci avessero con questa soggettiva e ci avessero poi lanciato verso fuori. Questa cosa mi è piaciuta, ma secondo me Discovery a livello di riprese ci sa fare. Purtroppo poi cade in cose più piccole di cui parliamo dopo. Quindi concordo con te, è stata bella come inizio.
No, ti ho detto, l'inizio mi è sicuramente piaciuto, l'ho trovato, diciamo, apprezzato, ecco, mettiamo così. Poi, ora, per chi magari si è unito nelle ultime dirette, magari non ci conosce da tempo, in realtà io per Discovery ci ho sempre creduto bene, è sempre stata una serie che mi è piaciuta molto, e se devo essere onesto, per me le prime due stagioni di Discovery è superiore alla prima stagione di Picard. Opinione personale, poi secondo me anche la terza non è tutta da buttare, sicuramente la spiegazione sul grande fuoco è veramente deludente, però trovo che comunque fosse una buona stagione, senza troppe scintille, ma che fosse una buona stagione. E questa quarta, secondo me, l'idea buona c'era, lo sviluppo e la gestione, insomma, è proprio un insomma, perché vabbè, già partendo dal modo in cui l'hanno distribuita su Pluto TV, che comunque era una soluzione all'aspettare settembre e l'arrivo di Paramount, quindi è comunque una soluzione gratuita, ci mancherebbe, però che poi, per chi non lo sapesse, gli episodi sono acquistabili anche su Microsoft Store come facciamo io e Sofia. Io dico la verità, su Microsoft Store costa uno sfondo, perché comunque 20 euro una stagione solo in italiano, nessun contenuto speciale, cioè ti viene quanto un DVD, ma è molto scarna, però la comodità è tutta un'altra cosa. Cioè la possibilità che io di vederla in on demand mi dà tutta un'altra verve rispetto a prima. Però insomma ci sono stati dei problemi gestionali anche partendo da questo.
Esatto.
Forse avrebbero dovuto fare come penso abbiano intenzione di fare con Picard, cioè lasciare un'ultima stagione che vada su Prime Video, in questo caso poteva andare su Netflix, dopo l'arrivo di Paramount Plus, a quel punto poi la stagione successiva la caricavi di là, tutti felici e contenti, mettiamola così.
Certo.
Comunque, niente, ve l'ho detto, cioè io sono comunque un fan di Discovery, non è una serie, non la reputo una brutta serie se presa per intero sino ad adesso, però continuo a pensare che questo futuro non ha rispettato le aspettative come avrebbe dovuto. Cioè, l'ambientare, cioè lo spostare Star Trek Discovery dal 23° secolo a 900 e passa anni nel futuro doveva essere un bonus, non un malus. Cioè, questo per me è il gran problema. Cioè, in questo momento non vedo questo futuro così eccitante da realizzarci magari altri spin-off. Perché le prime due stagioni di Discovery, anche gli incalliti che magari non la sopportano, ha comunque generato tantissimi spin-off. Star Trek Picard esiste perché Discovery ha permesso che la serie potesse esistere. Se Discovery era un flop e veniva cancellato, non avremmo avuto nessun Star Trek Picard. Questa è la verità. Poi, per carità, questa stagione ci sono problemi, sono il primo a dirlo settimana dopo settimana. Però ad ogni modo c'è il rammarico, ecco, c'è il rammarico perché, ripeto, questo futuro non è così appagante come avrebbe dovuto essere.
Guarda, se posso esprimere un mio veloce commento riguardo più che altro l'andazzo generale della stagione, come hai fatto anche tu, cioè secondo me il problema principale è il fatto che abbiano, come dici spesso tu e come soliamo dire un po' tutti, abbiano allungato un po' troppo il brodo su questa storia qua della specie di ACC, perché purtroppo, e questo poi lo andremo a vedere soprattutto alla fine, dà l'impressione che sì, ok, la specie di ACC è arrivata, ma è una cosa che inizia e finisce qui. Quando in realtà diciamo che all'inizio era partita, no, della serie A, ma sarà il problema principale, bisognerà trovare un modo per, così. Sì, fino a un certo punto è vero, lo è stata. Peccato che poi è arrivato un secondo problema e quindi diciamo che il tutto si è spostato verso quest'altro problema. A me è questo che mi è dispiaciuto, perché ora poi ne parleremo dopo meglio quando parleremo proprio della specie, però aveva del potenziale, cioè il potenziale secondo me ce l'ha questa storia, però hanno atteso troppo per mostrarcela, per raccontarcela, questo. Per quello che penso io, cioè secondo me questo episodio doveva essere, anzi non doveva, poteva benissimo essere l'episodio per il mid-season. Quindi arriviamo qui, ci troviamo davanti la specie 10C, pausa, cliffhanger, si riparte la seconda parte e si cerca il modo di, e, cioè o comunque si racconta un'avventura dove la specie 10C comunque è importante, non so se mi spiego. Cioè io, nel senso, mi dispiace veramente tanto, ti ripeto, a me questo episodio tutto sommato non mi è dispiaciuto così tanto, alla fine ho dato 6, solo che cade in degli errori che secondo me, insomma, potevano anche evitare, e poi ne parleremo perché ce n'è uno grosso come una casa, secondo me, ma di questo ne parliamo dopo.
Sì, sì, no, io concordo con tutto quello che hai detto, perché effettivamente è andata così, cioè questo episodio se fosse stato collocato prima magari anche io non gli avrei dato un'insufficienza, però... Carino. Ci sono comunque degli elementi che non avrebbero fatto comunque brillare. Io rimango comunque di questa idea, cioè anche se non ha allungato il brodo, comunque non la vedo così interessante in questo momento. Pensiero personale.
Certo.
E la paura mia principale, poi andiamo avanti, cioè poi andiamo, leggiamo i commenti e poi andiamo avanti, è che si rischia di fare come il finale della prima stagione di Star Trek Picard, ovvero montare sta cosa dei super androidi, lì e là, poi stanno per arrivare e poi non arriva un bel niente. Cioè, e la paura è che qui magari arrivano, succede quello che deve succedere e poi finisce così con l'ultimo episodio, e lì in quel caso la delusione sarebbe immensa. Ma per me sarebbe anche pesante un'altra stagione legata alla 10C. Cioè in questo momento, guarda, io vorrei soltanto cambiare arco, perché io sono sicuro che se cambiamo arco ci sono tutte le possibilità che Star Trek Discovery torni una serie a livelli veramente buoni.
Ma sai secondo me qual è il problema? Che non
c'è il problema del futuro, questo futuro non è molto appagante.
Certo, ma secondo me questa cosa qui che tu dici è giusta, perché se ci pensi non ci hanno dato il modo di affezionarci alla specie 10C, perché comunque di solito quando in Star Trek ci presentavano degli alieni, ma questa cosa è successa nella serie classica, in The Next Generation, è successa anche in Discovery per carità, comunque alla fine te li presentavano, ti davano tempo di conoscerli, ti davano tempo di farti un'idea su di loro e a quel punto appunto ti affezionavi, nel senso poi ti importava di vedere che cosa sarebbe successo, come avrebbero vissuto, come poi i personaggi si sarebbero rapportati con loro e tutto quanto. Il problema di questa specie 10C è che, cioè, te la calcano tanto, ti fanno aspettare, abbiamo aspettato 12 episodi per vederla, hanno creato questa anomalia che ha spazzato via mezzi pianeti, c'è Talca che vuol far saltare tutti in aria, cioè ok, sì, però alla fine di questa specie 10C ci importa poco, cioè non so se mi spiego, purtroppo, almeno per quella che è la mia opinione. Poi ti dico, io penso che il problema sia stato questo, cioè non è stato dato abbastanza spazio a questa povera specie 10C, che poveretti, cioè davvero avevano del potenziale, hanno del potenziale, ma non è stato sfruttarlo,
guarda me. Preferisco parlarne dopo, perché non voglio soffermarmi troppo su questa sequenza. Hai vorrei ragione. Sicuramente dare spazio ai nostri spettatori. Quindi dai, direi di cominciare. Allora, vediamo. Partiamo dal Navarca che ci dice: Jared, The Next Generation è la serie di fantascienza più bella. Infatti è quella sulla quale ho scritto più cose. Ma a questo punto posso dire che The Next Generation prosegue con Picard. Ed è una serie che sta continuando. Guarda Francesco, se hai scritto delle cose su The Next Generation, perché so che hai un tuo blog, passamele perché le leggo più che volentieri. Poi, questi Dot sono sempre mandati come vittime sacrificabili, l'avevamo detto, poverini in effetti. Poi oggi pomeriggio ho visto l'episodio di Animaletti Pericolosi di Space Nine, episodio sempre spettacolare. Ecco, quell'episodio è uno dei crossover più belli mai visti in assoluto, cioè ma non soltanto di Star Trek, anche al di fuori di Star Trek, è veramente un episodio spettacolare. Poi, lo spray con idrocarburo non mi è piaciuto, ecco, a Giusy Moravit, ad esempio, non è piaciuto. E fin qui andava, ci dice Dare Querce, il linguaggio fatto di molecole di idrocarburi era buona come idea, il problema è lo sviluppo ed il ritmo dopo.
Concordo.
E non mi sento di contraddirti, anzi, la peggio proprio come te, Daria. Poi, l'idea del contatto, per quanto derivativa, qualcuno ha detto a Rival, è fin troppo omaggiante, non è mal portata avanti. Poi, prove ridot, lanciamo una petizione. Perfetti momenti. Poi, sì, inizio promettente, ci dice Mauro Vallanti, buffo e divertente, come a dire, prepara i dot tirandoli in alto. Sì, in effetti è vero, discorso che ha detto anche Sabino. Anche io detesto la matematica, ma è alla base in Star Trek, perciò ok, ci dice Riccardo Frasca. Poi vediamo un po' di altri commenti. Ho una domanda: che cosa c'entra un po', che c'entra un po' con tutta la stagione? Ma se questa specie è veramente possibile, se questa specie è veramente possibile che non conosca gli effetti collaterali della trivella galattica? Anche qui Stefano in effetti non è che hai tutti i torti, però magari io questo ragionamento lo farei un po' più tardi,
sì,
quando arriviamo proprio all'approccio, quindi magari esatto, più tardi riscrivicelo, perché poi ne possiamo parlare anche più liberamente. Poi vediamo un altro paio di commenti. Io penso che l'aspetto della comunicazione in sé sia interessante, ci dice Naga Cappi, e dalla parte che ho apprezzato, ciò che non ho apprezzato troppo sono i tempi, i dialoghi, le azioni e le reazioni dei personaggi. Nadia, mi hai letto nel pensiero. Poi si parla molto della prima stagione, per esempio Francesco Spallaro ci dice la prima stagione di Discovery l'ho amata moltissimo, una stagione con un capitano carismatico che si rivela il cattivo è geniale, così come nella seconda Pike un eroe affascinante, infatti si meritò uno spin-off. Cioè, le prime stagioni di Star Trek Discovery sono molto interessanti perché affrontano anche delle tematiche molto Trek, dall'universo specchio che è presente in tutte o quasi le serie di Star Trek, dalla seconda che ci tira fuori il Capitano Pike, ci inserisce la sezione 31, insomma ci inserisce comunque dei temi Trekker, la terza che va nel futuro sembrava veramente, almeno all'inizio, che fosse forse la stagione definitiva, poi non lo è stata. Però vi ripeto, secondo me la terza non è tutta da buttare, non è bella come le prime due, che secondo me hanno fatto veramente scintille. Le prime due, secondo me, nell'epoca moderna di fantascienza di questi ultimi anni, secondo me sono veramente due grandi stagioni. La terza è più nella media, mettiamola così. Poi portare un prequel in un periodo sequel è stato un errore per me. Guarda, io rispetto il tuo pensiero, Alessio, però secondo me ha giustificato un sacco di cose, il perché la Discovery non si è mai vista prima, il perché Spock non menziona di avere una sorella, in qualche modo è una soluzione anche un po' paraculo che risolve anche delle cose che hanno sempre un po' lasciato perplesse delle persone nel discorso del canon nelle prime due stagioni. A me personalmente non è dispiaciuto lo spostarsi, è stato poi lo sviluppo che mi ha fatto un po' mettiamola così.
Prego, Sofia. Scusa, allora, due cose. Punto numero uno, la mezzanotte è scattata. punto numero due, è arrivata la poesia di Positrone.
Prego, passamela pure perché non ce l'ho sotto gli occhi.
Eccola qui,
ecco qua. Allora, con gioia e delusione, ma sempre per passione, ci avviciniamo alla fine di questa stagione al suo confine a Discovery, è stata già rinnovata, forse per questo una conclusione non verrà data.
e c'è anche la seconda parte.
Ma noi d'animo non ci partiamo, con Jared e Sofia rimaniamo. Viva via al grande mondo trecchiano che spara fuori e dentro l'essere umano. Grazie, mi mancava questo momento. Bene, mezzanotte, e quindi direi anche di continuare. Sicuramente siamo entrati, diciamo, nell'era del compleanno di Talking Trek, perché sono 4 anni di attività, quindi tra un po', a fine, diciamo, a fine analisi, poi festeggeremo. Promesso. Leggiamo un altro paio di commenti, poi andiamo avanti con la prossima sequenza. Certo. Saluto Michela Gosparini, buonasera, buonasera Michela. Col teatro nel futuro si sono persi, c'era un potenziale enorme, mannaggia. Questo è un po' il discorso che io dico un po' ad Alessio Martini, cioè il potenziale c'era, è stato lo sviluppo che insomma è stato un po' così e così. Bene Sofia, dai, andiamo avanti con la prossima sequenza.
Sì, eccoci qui, penso quelli che tutti non stavamo aspettando. Ma infatti infatti passiamo subito a Book e Tarka. Infatti vediamo che la nave di Book è sempre legata e occultata alla Discovery e viene portata a sua volta quindi dentro l'ipercampo. La fonte di alimentazione dell'MO si trova all'estremità ed è coperta in un'armatura di lega di silicio e lanio. Se rotta si può estrarre. Secondo i calcoli di Tarka questa cosa può funzionare, la MO si fermerà subito per uscire dall'ipercampo, serve però poi staccarsi subito dalla Discovery. Accendendo quindi un flusso di plasma direttamente dalla Discovery, si può creare un buco nella sfera 10C e poi un raggio traente che inverso che li possa spingere fuori. La delegata della Terra dovrà quindi hackerare i sistemi per far uscire il plasma dalla gondola di dritta. Nel frattempo, Rino è tenuto in ostaggio e cerca un modo per comunicare con la Discovery, mentre osserva quello che sta accadendo tra i due. Usando la scusa della liquirizia, parla con Book, cercando di capire come mai si fidi così tanto di Tarka, anche perché Rino non è affatto convinta di quello che lo scienziato sta facendo, ma anzi, mostra sempre più perplessità, poiché i calcoli di Tarka sono completamente sbagliati e la sua manovra li ucciderà tutti. La tensione sulla nave quindi aumenta, finché, stufo della sua continua sfiducia, Tarka stordisce Book, chiudendolo nel campo di detenzione insieme a Rino e privandolo così del comunicatore. Che dire? Che dire? La scena che tutti non stavamo aspettando. Jared.
No, vai tu.
Io?
Sì, tutto.
Che dire? Io? Allora, io penso che partirò da una citazione presa da Rino che ci trascrive Mauro Vallanti, ovvero non pensavo che fare lo stagio fosse così noioso, ed effettivamente ti capisco. Rino, sei tutti noi, ti capiamo molto bene. Purtroppo. Allora, a me Tarka comunque come personaggio continua a non dispiacere così tanto, perché effettivamente, se ci si pensa, è coerente con se stesso, cioè lui ha un obiettivo e lo porta a termine, buone o cattive che siano, diciamo, i metodi per arrivarci, comunque lo porta a termine, lui quello vuole fare, sicuramente almeno lui non cambia idea 15.000 volte come Book, e questo secondo me già lo rende comunque un buon personaggio, convinto, sicuro, deciso, insomma, fa tutto quanto per una causa, che poi sia discutibile oppure no, questo è un altro discorso. A me ciò che ha lasciato perplessa è che, anzi no, di questo ne parliamo dopo, comunque a me più che altro ha cominciato a sembrare un po' tanto saturato in tutto il discorso di Book, che un po' ci sta, poi molla, poi ci sta un'altra volta, poi molla, insomma... È tutto un andirivieni, secondo me, è tutto un po' un tira e molla continuo, nel senso, si vede che non sei così convinto se basta che arrivi Rino e ti dica guarda un attimo i calcoli e vedi che non tornano, cioè, nel senso, ma non ti viene in mente che se magari questa qui è presa in ostaggio, forse magari te lo sta dicendo e ti sta raccontando un mucchio di cavolate, cioè, sarebbe questo un po' il pensiero, no, che uno si fa, perché dici, boh, cioè, poi è vero, per carità, che Rino comunque era un membro della Discovery e tutto quanto, però, cioè, scusa, ma te, Book, come fai a fidarti subito di lei? Cioè, non so se mi spiego, cioè, poi sappiamo tutti quanti che Rino comunque non è stupida, che Rino comunque le cose le conosce, sa di che cosa parla, quindi su questo assolutamente, però a livello proprio di scrittura non torna. Cioè, è come se io vi raccontassi una gran cavolata e voi invece che chiedere a Jared se io sto delirando, deste subito, diciamo, ragione a me. Non avrebbe molto senso, almeno per come la vedo io. Infatti, purtroppo è questa la cosa che mi ha fatto disprezzare questa scena, purtroppo, perché ripeto, purtroppo. Jared, avanti!
Qui citando un famoso film cult italiano, altrimenti ci arrabbiamo, e qua mi sono veramente arrabbiato perché... Ormai ogni volta che vedo questi due mi arrabbio. Non è che sono deluso, mi arrabbio, perché continuo a pensare che quell'episodio in cui gli danno i 7 giorni sia stato di una inutilità inaudita.
Infatti, non ci sono mai stati questi 7 giorni, se ci pensate.
Uno, non sono stati processati, ma non hanno neanche preso visione di quello che è successo. Questi sono rimasti sulla stessa linea e continuano. E questa è una roba che mi fa imbestialire. Ma quello che mi fa imbestialire di più è, come sempre, la retorica dell'equipaggio della Discovery. Poverino Book. Book è soltanto una vittima, il cattivone è soltanto Targ. È certo. Chi gli ha prestato la sua nave? Chi si è fatto installare la tecnologia del motore a spore e tutto qua? Cioè, dai, non... Cioè, ma di che stiamo a parlare? Book non è una vittima. Book è un complice. Quindi, di queste cose che sta facendo Targ, dovrà pagarne anche lui. Perché se l'episodio finisce con Targ che viene arrestato e Book che gli danno una pacca sulla spalla e dicono vabbè, dai, ti facciamo una munizione e non succede nulla. No, non mi sta bene, cioè non mi sta bene. A me sta cosa veramente mi fa perdere le staffe, perché Burnham, perché hai lasciato Hashtag? Perché non te lo sei tenuto? Guarda, non... veramente, era meglio quel mezzo Klingon.
Povero,
no.
Giustizia, no, per veramente.
Guarda, io spero che Hashtag vada nel futuro e lo faccia fuori. No, guarda, ma veramente, Tim Steiner, adesso lo dico, guarda, è un personaggio che non è che mi abbia fatto mai impazzire, però a sto giro è Book, cioè, non ti fidi della tua compagna, ma ti fidi di Rino, con cui non interagisci praticamente mai?
È quello.
Io penso, ti fidi subito così, cioè, tu non è che hai prosciutti negli occhi, tu hai due cosce di prosciutti buttati dentro gli occhi, perché... non c'è verso che non te ne fai accorto. Poi, ma tanto non è che te ne accorgi da come ti risponde. Ah, va bene. Come? Burnham che ti viene fino al pianeta, ti prende per mano, ti fa la partita a poker, pur odiando tutta quella parte, perché parliamoci chiaro, l'ho odiata. Oh, tu che fai? A lei non ci credi, ma alla prima arrivata sì.
Esatto.
Dai, poi... Non parliamo del discorso di come Rino non sia apparsa sulla cioè come non l'abbiano rintracciata sulla Discovery, perché anche quella parte è veramente insalvabile. Cioè, mi dispiace, però cioè, mi fai vedere che in uno degli episodi prima ci siano delle specie di telecamere a bordo, no? Che comunque tu puoi visualizzare determinate stanze. Poi tu ci puoi incastrare quello che vuoi e deludere, diciamo, Zora. Però le telecamere ci sono. Se tu l'avessi alterata, non credo che Stamets, che la perde tutto il giorno, se ne accorge dopo così. Dai, ma mi sembra che no. Cioè, io veramente, cioè, mi dispiace, ma... cioè, posso accettare che vi piaccia... l'intera stagione, posso dire tutto, secondo me sta cosa di Book di... ma io mi sembra che un po' tutti quanti vedo un po' d'accordo, cioè. è veramente forzata e faccio fatica a trovarci una credibilità, perché secondo me cioè veramente no, basta, non aggiungo altro perché sennò mi arrabbio soltanto di più.
No, è che
Guarda, vai, Team prego. Tyler Forever. Grazie, Michele. Grazie. Prego.
No, è che più che altro, come scrive qualcuno, in un certo senso il problema... Ecco, infatti, posso prendere un commento?
Certo.
Prendiamo Corrado Festa Bianchet, che ci scrive: qui però dalle parole di Tarka emerge ciò che nella narrazione della sua prigionia, mostrata in modo sbrigativo e privo di pathos, non avevano detto esplicitamente. L'alieno con cui è rimasto prigioniero per anni era il suo amante, che ha tradito, e ciò rende più comprensibile la sua ossessione. Ma infatti, ti dico, caro Corrado, io sono d'accordo con te, cioè nel senso, appunto, io non ce l'ho con Tarka, io ve l'ho detto fin dall'inizio, a me Tarka piace come personaggio. Sì, non è un nemico valido come tanti altri che abbiamo visto all'interno di Star Trek Discovery, oppure come abbiamo visto anche in altre serie di Star Trek, però secondo me ha un suo perché. Infatti io ve l'ho detto, cioè lui è interessante perché, come ho detto prima, porta avanti il suo pensiero, lui quello vuole fare e sbatterà la testa tutte le volte che ci sarà bisogno per andare avanti e per arrivare a quella cosa lì. Ed è giusto, perché questo fa un antagonista, questo fa un cattivo in una storia, cerca in tutti i modi di arrivare. Il problema è che, appunto, come si diceva un po' di episodi fa, tutti stanno appressi a Book, nessuno sta appresso a Tarka. Cioè, a me la cosa che mi lascia basita e che ancora oggi, guardando soprattutto questo episodio, mi fa rimanere sbigottita, è il fatto che tra i due il punto di riferimento viene preso, diciamo, cioè viene visto in Book. Non c'è mai un momento in cui i membri della federazione, ma la stessa Michael, la presidente... Ma qui anche addirittura Rino, nessuno parla con Tarka. Io trovo incredibile questa cosa, la trovo veramente assurda. Cioè, abbiamo davanti colui che ha praticamente costruito una cavolo di arma isolitica che vuole far saltare in aria questa anomalia, che fa di tutto, insomma, che viene da un ex colonio orionale. No, nessuno chiede niente, tutti Book, tutti ce l'hanno con Book, tutti chiedono... Ragazzi, ma è stata sua l'idea? Cioè, a me questo che mi la... non lo so... Non ti si sente, Jared?
Appunto, è un complice, cioè basta farlo passare per la vittima.
Capito?
No, ma cioè... Perché non li mettono più in prigione, come succedeva nelle vecchie serie di Star Trek? Perché? No, veramente. Perché? Leggiamo i commenti, va,
sì,
leggiamo
vai,
i commenti.
E ci divertiamo un po'.
La Varca ci dice: io Giovanni e Pinotto non li trovo credibili, indegni di stare in una serie Trek. Poi vediamo un po'. Ah, c'è una donazione. Grazie Positrone 76, un piccolo pensiero per voi, un regalo per voi che ci tenete compagnia sempre con tanta passione e gentilezza, e ogni tanto con un pizzico di incazzatura per Tarka e Book, ma comprendici Positrone. Grazie davvero, grazie. Poi abbiamo Book, non mi sembra proprio così intelligente come dovrebbe essere. Mi sembra il classico tutto muscoli e niente cervello. E non mi sento di smentirti, onestamente. Dire che comunque nella terza stagione aveva mostrato questi poteri empatici di collegarsi con la natura, tutte potenzialità che in questa quarta stagione, dopo una manciata di episodi, sono state messe da parte. Ed è un peccato, guarda. Io ripeto, per me lui non era un brutto personaggio nella terza. Ma in questa quarta...
Guarda,
Un altro, scusami, sì. Poi ti passo la parola.
Prego.
Perché l'espediente della liquirizia... Ma quella, senti, Matteo, io quella non mi sento di bocciarla. Poi, per carità, rispetto... anche un'opinione differente dalla mia, quella la vedo un po' una mossa alla MacGyver, no? Per uscire un po' dalle situazioni difficili, e chi se non un ingegnere, se l'avesse fatta magari un altro personaggio, lui dici: ma perché questo dovrebbe avere queste capacità? Ma un ingegnere come Rino, per me può essere credibile. Poi rispetto anche un'opinione diversa. Prego Sofia.
Guarda, sono d'accordo con te, infatti non mi ha dato affatto fastidio, ma della liquirizia ne parleremo probabilmente anche più avanti, quando arriveremo, diciamo, un attimo alla fine. Ma voglio prendere un commento di Riccardo Frasca, che ricordiamo, diciamo, la pensa in modo diverso rispetto soprattutto a noi. E Riccardo ci scrive: Rino mi piace sempre molto. Per quanto negativo, Tarka è coerente e su questo sono d'accordo. Anche Book a modo suo, e lo spiega Rino mettendoci in mezzo la sua fiducia, che ovviamente qui è erronea. Book è testardo nella sua. Guarda, allora, non, nel senso, io non apprezzo il personaggio di Book, purtroppo, cioè, non ho apprezzato come lo stanno sviluppando, soprattutto nell'ultimo periodo, però non hai tutti i torti, Riccardo, cioè non hai tutti i torti, Riccardo, effettivamente Book è testardo, cioè se ci pensiamo. Il problema è che però sembra che non riesca mai effettivamente a fare il passo in avanti, non so se mi spiego, cioè nel senso... ok, va bene, le persone testarde esistono, siamo tutti un po' testardi per le nostre cose, chi più chi meno, ma tutti quanti magari abbiamo bisogno di battere la testa 2 o 3 volte su una cosa prima di fare il passo in avanti. L'unica cosa è che io ho l'impressione che qui Book questo passo in avanti non riesca mai a farlo, cioè appunto probabilmente, come dice anche Mauro Vallanti, eccoli qui, che dice: Book però ha la scusante psichica della distruzione del suo mondo, delle sue radici, della sua identità, è meno colpevole del suo compare, diciamolo, diciamo, scusandolo un po'. E anche su, sì, questo comunque è vero.
Cioè, ci stava il fatto che lui avesse subito un trauma, però è stato tirato troppo per le lunghe. Cioè, questa vicenda
è questo
qua...
il problema, secondo me è questo un po' il problema.
Cioè, è stato tirato troppo per... Ma poi mi ricordo quando... Ora non fa lui stabile? No, ma che, non ho notato nulla. Accidenti! Ce l'avevamo notato tutti. Tutti l'avevamo notato che stava per fare una mossa del genere da un momento all'altro. Quindi, va. Io ti ripeto, sono sicuro che se non ci fosse stato questo arco di questi due, probabilmente questa stagione sarebbe rimasta comunque non troppo soddisfacente, ma sicuramente non mi avrebbe così deluso fino a questo punto. Perché quando li vedo arrivare, ragazzi, è come quando arriva il postino con una bella lettera di Equitalia. Cioè, mi pareva che andare a nascondere, detto onestamente. Mi dispiace, ma io non li leggo più. Comunque vedo che anche molti di voi tra i commenti la vedono anche così. Poi spero che Book sparisca nella quinta stagione terrificante. Cioè, facciamo morire eroicamente, dai. Facciamogli salvare la Terra e poi... Oh, via. Grazie, Book. E arrivederci. Con le mani, ciao ciao. Ecco, mettiamola così. Ad ogni modo, dai, andiamo avanti però con anche con le prossime sequenze, perché altrimenti diventa Talking Book.
Eccoci.
Sarebbe infatti... anche bello parlare di libri, ma non del personaggio.
Bene, dopo questa fantastica battuta passiamo a Talking Special di ACC, perché infatti qua parliamo appunto del momento in cui la Discovery si trova proprio dentro l'ipercampo, dove dei DOT non c'è traccia. C'è un sistema solare all'interno di questo ipercampo con 3 giganti gassosi come pianeti e la sfera li sta portando verso uno di questi. Attorno a loro ci sono segni di vita, ma la sfera mantiene spenti i sensori della nave. Si discute quindi sul primo contatto, chiedendosi perché la DCC si sta comportando proprio così. Non servono ipotesi, ma delle risposte, e la comunicazione è l'unica via a disposizione. Bisogna infatti capire come parlare con loro, quindi come parlare per la specie. Si opta per un dono, mandare della boromite teletrasportando le particelle nella membrana. La specie comunque si mostra avvicinandosi alla nave. Ha dei recettori visivi e delle ghiandole che producono feromoni. Ha una struttura cerebrale insolita. Il traduttore universale infatti non serve a niente. La specie emette una nebbia di grandi cursor di molecole organiche. Le supermolecole sono identiche e ciascuna contiene delle percentuali degli idrocarburi trovati sul pianeta. La specie invia quindi un messaggio tramite uno schema di luci. Per comunicare bisogna risolverlo, quindi decriptarlo. Gli idrocarburi sono la struttura, le molecole sono le parole e lo schema luminoso è la mappa per leggere appunto gli idrocarburi. Assegnando quindi una lettera a ciascuno degli idrocarburi si ottiene uno schema di equazioni. La DCC sta insegnando alla Discovery una lingua ponte a base matematica. Inviando quindi l'equazione si dà la conferma di aver compreso e così la comunicazione inizia. La 10C manda quindi una sfera dentro l'hangar della Discovery, una sfera che è nell'esterno all'idrocarburo della pace e l'interno, diciamo, è respirabile. A questo punto Michael, Saru, Trina e la Presidente entrano portando con loro un'unità di teletrasporto portatile e dei campioni di idrocarburi. Dentro la sfera c'è una replica esatta della plancia e un'arma isolitica non innescata. La 10C vuole infatti sapere perché l'arma sia stata messa nell'MO, mostrandosi quindi ignara dei pericoli causati dall'anomalia. Il compito della squadra è far loro capire quello che la MO ha causato. Allora, ci sono tante cose da dire su questa scena, ce ne sono veramente tante. Cercherò di andare con ordine, cercherò di ricordarmele tutte, quindi Jared, per favore, in caso, poi ti lascerò la parola e aggiungerai. Allora, partiamo dalle cose belle che sono sicuramente il comparto visivo. Ora purtroppo non sono riuscita ad ottenere un'immagine dove si vedesse bene questa specie di ECC, mi dispiace tantissimo, ma trovo che visivamente sia stata molto bella. A me è piaciuto vedere questo avvicinamento, infatti come qualcuno aveva già citato, che fa un po' il verso effettivamente a incontri ravvicinati del terzo tipo e altri, diciamo, cult della fantascienza, quindi l'ho apprezzata. Personalmente ho apprezzato anche questo modo di comunicare con la 10C. Più che altro è interessante il fatto che venga optata, cioè che si mandi verso la matematica, anche se comunque è un po', come dire, è un po' macchinoso. Ma secondo me ci sta, alla fine comunque si tratta di un linguaggio ponte, si tratta di un modo per cercare di comprendersi gli uni con gli altri, come diceva anche Detmer a un certo punto, è un po' come la musica, quindi si cerca appunto di trovare quello che può essere un linguaggio universale. La cosa che non mi è piaciuta per niente è che qui purtroppo si cade negli errori sciocchi, per non dire altro, di sceneggiatura, perché... Allora, a un certo punto c'è il presidente che si gira, quando stanno mettendo insieme la squadra, no, per andare nella sfera, il presidente si gira e guarda tutti, guarda Michael, guarda Saru, guarda Trina e guarda anche il delegato della Terra, dicendo al delegato della Terra, viene anche lei? E lei dice no, io sono più utile qua fuori. Scusate, ma... abbiate pazienza, quanti siete in questo hangar? Ci saranno un centinaio di persone. Ora, io voglio dire, è possibile che nessuno all'interno di quell'hangar si è reso conto che questa donna nei momenti cruciali, nei momenti clou, prendeva, spariva, andava in un'altra stanza, apriva delle comunicazioni, parlava con Bucchettar che poi tornava indietro? Cioè, a me ha fatto un po' ridere questa cosa, perché cioè, si cade, appunto, grazie Vincenzo, cioè, perché se no sembra che sono scema io. Cioè, è ridicola questa cosa, purtroppo, a livello narrativo. È stupida, perché... cioè, io avrei capito se fosse stato un momento... che magari lei si allontanasse e avrebbe anche destato meno sospetti. Se lei si fosse allontanata nel momento in cui, diciamo, erano tutti un po' distratti. Cioè, appunto, approfitto della distrazione generale, ma allontano, parlo con Bucchettarca e poi torno indietro. Ma il fatto che questa si allontani mentre loro stanno cercando di capire che cosa devono fare... e che nessuno appunto chieda niente, è sciocca, è proprio una soluzione sciocca. E infatti ti dico, quando la presidente dice ah, viene anche lei, e lei dice no, cioè io sono tipo, ma come? Cioè, nel senso, non lo nascondi, no, ma poi fa ridere perché non lo nasconde neanche. Cioè, non è che si inventa un coso, no, proprio no, ma tanto io sono più utile qui. Vabbè, cioè, non lo so, guarda, purtroppo qui veramente mi è cascato l'asino, qui mi è veramente cascato l'asino, mi dispiace veramente tanto. Infatti io questa cosa qua non riesco a salvarla, cioè da un punto di vista narrativo ma anche visivo non riesco a salvarla. Ripeto, cavoli, siamo in un hangar, siamo in un posto dove la gente entra e esce in continuazione. Cioè, davvero, veramente tu sceneggiatore mi vuoi far credere che nessuno si è accorto di questa? cioè la gente si fa le passeggiate, cioè è incredibile. A un certo punto si vede una ragazza, probabilmente un cadetto, non lo so, un ingegnere, che sta allegramente passeggiando, facendosi gli affari suoi e guardando il niente. Ma vuoi che non le abbia chiesto? Cioè, non lo so, scusa, perdonatemi, avevo bisogno di far piangere un attimo il lingua, questo è stato il momento. Però purtroppo io questa cosa l'ho trovata veramente ridicola. L'ho trovata completamente ridicola, mi dispiace.
Ma anche qui non posso che darti ragione. Sul discorso del legato, sì, la penso come te e non penso che ci sia anche da aggiungere altro. Parliamo del discorso della matematica.
Vai.
Allora, io so che la matematica è un linguaggio che si usa nella scienza per risolvere misteri, nella scienza, ma anche nella fantascienza, e qualunque cosa sia. Però, secondo me, riempirla di equazioni, cioè, sembrava veramente una lezione di matematica nelle scuole superiori. Per me doveva avere una roba, doveva essere una cosa più semplice. Doveva essere una cosa come i DOT che sparano gli idrocarburi emanando la pace. Una cosa più semplice, più diretta, come le metafore di Darmok, lo ripeterò, come le metafore di Darmok, senza perdersi in equazioni matematiche, in calcoli. Perché, cioè, parliamo dei sentimenti, dell'empatia, no? Di passare un messaggio del genere. L'amore, prendiamo un sentimento, non può essere calcolato con equazioni, matematica, eccetera, eccetera. Quindi, deve essere qualcosa che o c'è o non c'è. Cioè, e quindi, secondo me, anche questi sentimenti devono essere una roba più diretta, senza tutte queste spiegazioni, perché tutte queste spiegazioni, che per carità possono essere giuste in una serie di fantascienza, ma secondo me l'hanno appesantito questo episodio. Io ero contento dello scorso proprio perché era una cosa che tu toccavi questo idrocarburo e provavi questo sentimento, questa emozione. Cioè, era bello proprio per questa, che era una cosa bam, diretta, senza farsi troppo pippe mentali, ecco, mettiamola così. E in questo episodio invece hanno fatto tutto il contrario. Ma aspetta, se siamo in 4, ma forse siamo in 6, forse l'equazione. Ma dai, su quel. Cioè, dai, cioè lì veramente. Doppio facepalm. Per me, doppio facepalm. Poi non mi voglio sempre arrabbiare. Però. Cioè. Per me, se fosse stata più semplice, più diretta, più immediata, sarebbe stato migliore. Mettiamola così. Perché già di per sé l'ho trovata una stagione abbastanza noiosa. Se mi ci infili pure la matematica con tutta questa roba, per me si appesantisce il tutto e basta. Si appesantisce il tutto e basta. Io la penso un po' come Michela Gosparini, cioè quando dice che anche lei con la matematica non è che ci vada molto d'accordo, quando dice: sarò sincero, non ho capito una fava, ma io e la matematica parliamo due lingue differenti da sempre. Avrei preferito la musica davvero. Ecco, ti faccio un esempio: metti un disco di una canzone terrestre che mostra, che ti trasporta un certo tipo di emozioni. Ecco, meglio, molto, molto, molto meglio di mettersi a fare le equazioni. E mi dispiace, ti ripeto, mi dispiace perché io nello scorso episodio avevo cominciato a rivalutare un po' questo corso dopo il mid-season, e qui per me siamo tornati indietro, siamo tornati ai brutti episodi. Io la vedo così. Mi dispiace perché. Ripeto, il discorso della matematica può reggere, però che me lo metti al 12° episodio e che me lo appesantisci così, perché secondo me tutto questo elemento lo appesantisce. Cioè, per me l'hanno fatta un po' fuori dal vaso. Fosse stata più semplice, più diretta, sicuramente l'avrei apprezzato molto di più.
Ma
Tutto qua.
sai qual è secondo me il discorso? Che purtroppo è una cosa che Discovery un pochino ce l'ha, ma...
Ora, visto che Star Trek è sempre un rimando con la musica, no? Alla musica classica, ma un bel rimando, una bella musica classica, no? Di quelle proprio, no? Un bel Mozart, un bel Bach, no? Qualcosa del genere, no? No. Fossi stato io avrei messo una bella canzone dei Cure, dei Depeche Mode, però vabbè.
No, ma allora senti, quello che tu dici comunque è sensato assolutamente. Il problema sai qual è secondo me? Che appunto, cioè a me quello che mi ha lasciato un po', come dire, un po' di stucco non è tanto il fatto della matematica, perché comunque appunto secondo me ci sta, cioè per creare un linguaggio ponte ci sta. Il problema, anche in questo caso, cade, perché tanto il problema di questa sequenza è tutto lì, cade nella narrazione, perché effettivamente alla fine, cioè se ci pensi, ora, anche io ho sempre avuto 4 a matematica, non lo nego, ho fatto 5 anni di superiori, 3 anni di medie e 5 anni di elementari, ho sempre avuto voti che andavano dal sufficiente all'insufficiente, scendendo, più si andava avanti più scendevano, quindi per carità. Però comunque alla fine in realtà quello che le equazioni che loro fanno sono delle equazioni molto semplici che quindi appunto hanno senso quando hanno senso come linguaggio semplice, quindi ci sta. Il problema secondo me qui, come anche nel resto dell'episodio, è che hanno, cioè per spiegare una per spiegare 5 ci hanno messo 15. Non so se mi spiego, cioè per spiegare un concetto praticamente da una linea, quindi si fa così, così, così e si manda il messaggio, ci hanno messo praticamente una sequenza di 15 minuti. È questo secondo me che l'ha resa così tanto pesante come cosa personalmente. Poi ti ripeto, io non mi sento, cioè a me non mi è dispiaciuto come ponte, perché alla fine comunque, ripeto, stiamo comunque parlando di una comunicazione temporanea, non di qualcosa che poi dovrebbe rimanere fissa, dico dovrebbe perché tanto vediamo il prossimo episodio, cioè sinceramente vabbè, però ti dico il problema è che appunto l'hanno resa noiosa per come l'hanno spiegata, per come l'hanno raccontata secondo me. Poi rispetto chiaramente la tua opinione, sono anche comunque in parte
no, ma possono benissimo essere due opinioni differenti, cioè, però ti ripeto, dal mio punto di vista le emozioni non si spiegano, cioè, o arrivano, non le puoi mettere, certo, con le equazioni, cioè, io la vedo così, cioè, è come quei tutorial ti insegno come far colpo su una ragazza, no ragazzi, sono tempo sprecato, l'unico modo è essere se stessi e cercare di portare, cercare di far trasparire i propri sentimenti senza nessun calcolo matematico all'altra persona, poi se va se non va non va,
certo,
cioè capito, ora non voglio fare le lezioni, no, però, certo. Però infatti ti dico, non si può spiegare, cioè, per me deve essere una cosa come una schioccata di dita di Q, cioè tu gli sparavi questo idrocarburo e poi da lì cambiava, magari poteva essere con i DOT che riuscivano magari a trovare la via per riuscire a convincerli e poi arrivava Tarka, faceva la sua mossa e allora a quel punto poi le cose si compromettevano, ma in quel caso ci stava, cioè. A me non è piaciuta tutta questa pesantezza, un po' come hai detto anche tu, che ha reso un po' noioso tutto quanto, ecco, mettiamola così. Mi dispiace, certo, perché per me il potenziale c'era, ma in questo caso anche per me è stato sprecato. Poi per esempio Riccardo Fasca, che non la pensi come me, va benissimo, cioè ragazzi, ripeto, siete liberi di pensarla come volete, anzi guarda, mi sembra avevi scritto anche un'opinione in merito e la leggo volentieri. La matematica lega anche diversissime popolazioni e creature, la bellezza della lingua matematica già ora nella realtà le possiamo capire e citare, come diceva il mio prof di matematica. Sì, sì, per carità Riccardo, la tua opinione, ed è giusto che tu la pensi così.
Accidenti, diamene, ma anzi, ripetiamo, cioè, l'abbiamo sempre detto, alla fine, cioè, avere opinioni diverse è quello che poi alla fine va a creare effettivamente il dibattito, quindi è giusto, tant'è che Riccardo Frasca non è d'accordo neanche con me, perché dice, mi dispiace Sofia, ma pur battendomi per la tua opinione non la vedo così, perché è lavoro degli sceneggiatori in quel punto farla così. Ok, va bene, guarda Riccardo, rispetto assolutamente la tua opinione, non la vediamo alla stessa maniera, ma comunque rispetto assolutamente, d'altronde appunto, cioè, è anche questo. E poi però abbiamo anche Manuel Mizzu, posso? Che giustamente dice però che la tavola periodica di una specie oltre la galassia uguale alla nostra, 178 isolinium, dove l'hanno letto? E infatti anch'io questa cosa mi ha fatto rimanere un attimino basita, perché ok, va bene, il discorso di matematica come linguaggio universale lo accetto, va benissimo, è la cosa che ci insegnano fin da piccoli ed è anche un po' la cosa che ti insegnano quando vai a studiare musica, no? Quindi la musica è uguale in tutto il mondo, lo schema musicale, tutto, eccetera eccetera, però insomma da qui a filo ad arrivare appunto alla
periodica. Ci sono opinioni molto controverse, per esempio...
Assolutamente.
Antonio De Stefano la pensa come me, dall'altro la matematica è l'antitesi delle emozioni, numeri e calcoli per me sono freddi. Guarda, sono anche per me, certo. Antonio, la penso come te.
È giusto che ci sono delle opinioni.
Comunque già il fatto che questo episodio comunque ci divida, ci faccia discutere, ci faccia creare, no, questa botta risposta, comunque in qualche modo riesce... nell'intento dell'operazione di questa diretta. Diciamo che avete entrambi ragione, Jared e Riccardo, la matematica è forse l'unica lingua universale conosciuta, ma le emozioni non ci spiegano. Forse hanno sbagliato a mischiare le due cose. Anch'io, Matteo, la penso così. Cioè, i calcoli ci stanno in una serie di fantascienza, per carità, diamine, cioè anche il motore a curvatura si basa su calcoli, equazioni, eccetera, eccetera, ci mancherebbe. Però secondo me con le emozioni è qualcosa che stride. Secondo me un certo vulcaniano avrebbe detto che non è logico fare calcoli sulle emozioni. Un vulcaniano a caso. Il problema non è la matematica, ma il ritmo dell'episodio. Beh, questo sicuramente, claro.
Questo.
Però quando inseriscono la matematica è lì che l'episodio si appesantisce, secondo me. Vabbè, poi Book e Tarka, loro appesantiscono ogni cosa. ma lei la metto sempre sul circolo di Book e Tarka, alla fine... è loro amica, quindi la butto sempre lì.
No, vi giuro, io Andoia non ce l'ho. Guarda, mi veniva da ridere, cioè, mi dispiace. Mi dispiace.
Dai, andiamo con l'ultima sequenza.
Yes, eccoci arrivati alla fine, al momento che tutti stavamo aspettando, perché qui abbiamo il finale, e infatti abbiamo il solito finale, diciamo, di entrambe le parti. Infatti, mentre Michael, Saru, Trina e la Presidente cercano di comunicare, la delegata della Terra riceve il via libera da Tarka per l'hacking. I quattro riescono a mandare il messaggio e la specie risponde subito, comunicando grande tristezza. La squadra lo interpreta come empatia e dispiacere per la loro paura verso appunto la MO e quello che sta succedendo, quindi la diplomazia può funzionare. L'ultima cosa che rimane da fare è chiedere di disattivare la MO. Poco prima però che riescano a mandare l'ultimo messaggio, la 10C li rispedisce dritti dritti sulla Discovery. La fiducia è quindi stata rotta. Nel frattempo vediamo che, anzi abbiamo visto nel corso dell'episodio, che Zora avverte qualcosa di strano nei sistemi. Rino non è sulla Discovery e la nave di Book è agganciata a loro occultata. La fuoriuscita di plasma inizia e la nave di Book salta quindi fuori dalla sfera. Tramite il chip di un comunicatore, utilizzando l'esperienza della liquirizia, Rino riesce a parlare con Michael. Se Tarka elimina l'MO, distruggerà l'ipercampo, la 10C e anche la Discovery. Causerà quindi il rilascio di scorie tossiche dirette verso la Terra. Bisogna fermarlo prima che accada. Qui casca di nuovo l'asino. E Jared, non ti sentiamo, eccolo qua. Qui casca di nuovo un attimo l'asino, perché cioè anche qui purtroppo a me viene da dire, cioè si ricade sempre lì, cioè veramente, figli miei, Zora e tutti quanti, ma veramente non vi eravate resi conto di nulla? Cioè, allora, nel senso, a me va benissimo il fatto che Zora percepisca le emozioni, cioè che Zora provi delle emozioni, che Zora si senta turbata, che Zora senta le sensazioni, cioè è giusto, è una cosa interessante. La Ren è anche un personaggio sempre più vicino all'essere quasi un umano, mettiamola così, insomma, anche ad avere un'empatia con noi, che è un'empatia con il pubblico. Però, cioè, Zora, santo cielo, ma io dico, ma anche lo stesso Stamets che chiama Rino all'interfono, cioè, ma scusa, cioè, ora, non è che ci siete arrivati 10 secondi prima dentro l'ipercampo, cioè, veramente tu mi vuoi far credere che in caso Rino non sarebbe stata chiamata a partecipare alla preparazione dei dot da mandare? Cioè, veramente? Tu questo mi vuoi far credere davvero?
Che è un ingegnere?
Capito? Cioè, è questa la cosa che... Cioè, a me le cose che mi hanno dato noia di questo episodio sono proprio queste, cioè, perché ci sono proprio, purtroppo, delle ingenuità, cioè, sono veramente delle ingenuità di sceneggiatura che potevano benissimo essere sistemate in fase di scrittura, o comunque in fase, appunto, di... come dire, in fase di scrittura dell'episodio. Ecco, per esempio, scusa, posso prendere un altro commento sempre da parte di Vincenzo, ecco, grazie, che dice: altro buco di sceneggiatura. Andoia contatta Book, risponde Tarka, e la tizia non se ne preoccupa minimamente, nemmeno chiede dove stia Book. Ecco, anche questa è una cosa veramente sciocca, perché, cioè, anche lì, no, Andoia, ma non ti fai una domanda? Cioè, allora, ok, Book è stato imprigionato, lei chiaramente non sa, giustamente, quello che sta succedendo sulla nave di Book e Tarka, perché comunicano e basta, e ok, tramite il badge, e ci stava benissimo. Però, scusa, ma non ti sembra un po' strano se fino a un secondo prima ti ha risposto Book a voce e adesso per attivare il plasma ti manda un messaggio? Cioè, ragazzi, cioè, nel senso, è strano, non è normale, ok? E quindi ti dico... Purtroppo è questa la cosa, cioè, ripeto, sono errori di sceneggiatura, sono proprio ingenuità, perché così si possono chiamare, sono ingenuità di sceneggiatura che però lasciano tutti basiti, perché, anche di nuovo, ma non se ne è reso conto nessuno? Cioè, no? Poi non lo so, magari sono io che sto...
No, che
sto ingigantendo tutto, però, ragazzi, non è credibile.
Non credo che non ci siano delle telecamere a bordo della Discovery, cioè, posso capire, nella serie classica non ci pensavo. Ai tempi di Discovery, una nave ultracontrollata dove capisci se c'è un elemento umano, eccetera, eccetera, cioè, capisci anche quanti, cioè, li suddividi anche per specie. Non riesce a capire che non è a bordo, cioè, vedi il comunicatore, ma il comunicatore non vuol dire che è per forza a bordo. Poi nelle serie di Star Trek si chiamava sul comunicatore, se non rispondeva ti preoccupavi. Stamets, ma l'ho cercato tutto il giorno e non l'ho trovata. E se la chiami sul comunicatore e alla terza o alla quarta non ti risponde, avvisa la sicurezza, preoccupatene, cioè, non farla passare così. E poi fai pure il mezzo screnato. No. Cioè, scusami, anche lì io mi ricordo le serie TNG. Le serie TNG, ma di Space Time, poi tutto quello che volete. C'era il comunicatore, che so, Capitano Picard a data. Non risponde, l'hanno teletrasportato su un pianeta, l'ha preso un'altra nave. Cioè, subito te ne preoccupavi, subito andavi nel piano delle indagini.
No,
questi dormono tutto il giorno, poi arrivano alla fine e scendono dal pero. Cioè, scusatemi, ma mi dispiace doverla dire, ma è una sceneggiatura scritta male.
Ma poi, scusa, forse sono un po' ingenuotta io, perdonatemi nel caso, cioè, fustigatemi, crocifiggetemi in sala mensa, fate quello che volete, però, scusa, segui il mio ragionamento. Ci troviamo davanti a un primo contatto con una specie potenzialmente pericolosa, ok? All'interno della nave ci sono i delegati dei pianeti, alcuni dei delegati dei pianeti della federazione, della nuova federazione, quindi anche personalità importanti. Ora, tu mi vuoi far veramente credere che in una situazione così delicata i membri della sicurezza dormono in piedi? Perché a me, cioè...
Ma poi l'ingegnere capo, non è che
a parte l'ingegnere, no, ma aspetta, fammi finire, ma a parte l'ingegnere capo, ma poi anche Ndoye, cioè com'è possibile che questa trovi tutte le volte lo stesso corridoio deserto dove andare a fare le chiamate con il Book e Tarka? Cioè a me è questo che mi lascia cioè ripeto, cioè forse sono io che ho la mente troppo machiavellica, forse sono io che penso troppo male, però la prima cosa che io farei se fossi in una situazione così delicata sarebbe cospargere veramente la nave di sicurezza, cioè metterla in sicurezza nel modo più totale, anche se questo vuol dire mettere veramente un povero scemo per ogni angolo, per ogni corridoio vuoto che trovo, per controllare che comunque tutti stiano facendo la loro parte, perché alla fine è anche questo. Cioè, ripeto, qua ci stiamo trovando davanti ad una situazione delicatissima, ad una situazione che veramente, cioè, può far crollare tutto. Ricordiamoci che Michael, giusto un paio di episodi fa, col sorriso sulle labbra, ci ha detto: ah, potremmo andare davanti ad una bella crisi. Cioè, scusami, ma ti ripeto, ma veramente non vi viene in mente che questa nave va messa in sicurezza, che bisogna fare di tutto per controllare che vada tutto bene? Cioè, è questa la cosa incredibile. Ma appunto, ma come dicevi tu giustamente per quanto riguarda Stamets, ma pure Adira, ma pure Calber, quando tira su la botola e trovano il comunicatore messo lì, o cos'era, che Rino ha lasciato, diciamo, incastrato lì. Ma anche lì, ma scusami, ma poi soprattutto, cavoli, Adira, ma santo cielo, eri presente quando c'è stato il malfunzionamento dei replicatori? Ma non te la sei fatta una domanda? Cioè, sei anche tanto intelligente come personaggio, ma non ti sei chiesto cosa è successo? Cioè, del perché questi replicatori sono impazziti? Cioè, c'erano tutti i campanellini d'allarme per arrivare a capire che ci fosse qualcosa che non andava. Invece no. Cioè, capito? È questo il discorso, secondo me. Veramente, queste purtroppo sono ingenuità. Sono ingenuità di sceneggiatura che all'inizio magari uno dice, vabbè, non ci fanno caso. Ma il problema è che invece sì, ci facciamo caso, perché dai, soprattutto quando si guarda un episodio alla settimana, è sempre lì che
cazzo. Poi, ora, io non voglio offendere lo sceneggiatore, sono andato a leggermi la sua scheda su IMDb. Tu, una serie di Star Trek, comunque, al penultimo episodio, tu fai scrivere questo episodio a uno sceneggiatore che in tutta la sua carriera ha scritto 5 serie. 5 serie, ma non è che le ha scritte tutte, ha scritto 9 episodi di là, 5 di qua, e due di Discovery, tra cui un documentario su Alicia Keys molto attinente all'argomento di Star Trek in arrivo il prossimo anno. Cioè, lo vediamo che sono degli sceneggiatori, che poi magari questo sceneggiatore è il bravo del mondo, però lo vediamo che non è mano esperta, perché non è Filoni con Star Wars, perché quando c'è un episodio di Star Wars scritto da Filoni, lì sai che ti aspetto delle belle sorprese. Di Star Trek, questo magari sai che ti aspetta delle belle sorprese quando l'episodio è diretto da Jonathan Frakes, in quel caso. Però secondo me un problema di sceneggiatura c'è, cioè un problema di sceneggiatura, grosso. Ma c'è bello grosso. Cioè, per me il problema non è la serie in sé, perché secondo me ci sono tante cose che all'interno della serie di Discovery fino a un certo momento sono funzionate. Ma io prossima stagione, forse se è ancora disponibile, andrà a chiamare Mellicoto, no? Lo sceneggiatore della quarta stagione di Star Trek Enterprise, che fece un bellissimo lavoro. Così almeno salviamo il salvabile. Ecco, mettiamola così. No, perché qui, secondo me, questa stagione è crollata sotto quel punto di vista. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo sulla prima stagione, ma comunque ci sono state dietro persone come Fuller, come Nicholas Meyer, come Menosky, cioè ci sono state gente che comunque con Star Trek qualcosa ne sa e ci ha lavorato degli anni. Poi c'erano anche altri nuovi sceneggiatori come Sullivan e altri, però insomma, ad ogni modo, qui si vede che a volte vengono dati degli episodi importanti e degli sviluppi importanti a degli sceneggiatori non proprio navigati. Perché se tu mi dici, guarda, faccio scrivere questo episodio a questo tizio che ha scritto 3-4 episodi di Battlestar Galactica, uno più bello dell'altro, a mamma venga. Se vuol venire Ronald Moore vuol tornare a scrivere per Star Trek, ben venga. Però qui lo si vede che è gente un po' che magari è sui primi lavori importanti, però non può. Cioè, capisco un episodio centrale così, messo un po' così a caso, ma non il penultimo episodio. Cioè, io vi ripeto, cioè, ho trovato la scheda su IMDb, questo Kyle Jarrow non è che abbia una grandissima carriera. Poi, per carità, magari ha scritto anche dei bellissimi episodi e io non li conosco, però c'è una mancanza di una squadra di brainstorming importante. Anche Alex Kurtzman, tanto criticato, però chissà perché gli episodi scritti da Alex Kurtzman o diretti da Alex Kurtzman sono comunque dei buoni episodi. Poi sì, non avrà quel fascino di Jonathan Frakes, che cerca sempre di mettere più elementi familiari possibili, però secondo me qui il problema è che con tantissime serie che ci sono adesso in corso, secondo me buttano giù l'idea e poi delegano, cioè delegano e lo si vede. Io nelle prime due stagioni, tra cui tra l'altro non era ancora uscita Star Trek Picard, c'era una molta più attenzione sotto il punto di vista, forse perché era l'unica serie di Star Trek in corso in quel periodo e quindi c'era maggiore attenzione, maggior qualità e maggior voglia di fare le cose per bene. Poi è riduttivo dar colpa soltanto agli sceneggiatori, perché qui sono tanti problemi. E poi soprattutto io ho visto in alcuni episodi che gli attori, anche nelle performance, non sono sempre all'altezza. Poi certo c'è da valutarla in lingua originale, sicuramente. Certo. Però nella mimica a volte ho visto un po'... ti ripeto, quella inquadratura che abbiamo detto io e Sofia in privato, se vuoi rispiegarla, prego Sofia, dai.
Intendi, quale intendi? Quella finale, diciamo, quella dove Michael deve prendere la decisione su che cosa fare, che praticamente c'è questa inquadratura alla fine dove appunto a Michael arriva tutte le informazioni da parte di Rino e si vede, diciamo, che la telecamera si avvicina al volto di Michael. E nel frattempo tutto dietro di lei intanto comincia a girare vorticosamente, probabilmente indicando anche la confusione, la destabilizzazione da parte sua.
Non è proprio molto convincente lì, secondo me.
No, diciamo che ha avuto dei momenti più brillanti, mettiamola così. A livello di
esatto, cioè che poi, parliamoci bene, secondo me se non è con Martin Green è una buonissima attrice, cioè io la ricordo anche per The Walking Dead, ma ricordo anche benissimo degli episodi di The Walking Dead in cui non ha assolutamente brillato.
Certo.
Mettiamola così. Poi certo, se la sceneggiatura è scritta, è forte, poi tutto viene meglio.
Certo.
Comunque, manca un episodio, non ci aspetta soltanto il finale, quindi le somme si tireranno la prossima settimana e saranno quelle definitive. Io non so voi spettatori, ma per me questa stagione è già compromessa. Nel senso, se fosse anche un episodio da 10, per me non salva la stagione. Cioè, se fosse anche bello come il primo episodio della seconda stagione di Picard, per me comunque non la salva questa stagione. Magari la concludi meglio, però in ogni modo, cioè, è un finale forzato. Tutto che si deve risolvere tutto alla fine.
Ma senti, io te l'ho detto, cioè purtroppo la cosa che a me dispiace è che appunto, oltre al fatto appunto di questi errori sciocchi e di queste ingenuità sciocche nella sceneggiatura, a me la cosa che dispiace è che purtroppo, e io qua parlo soprattutto della seconda parte della stagione, perché attenzione, a me la prima parte della stagione, prima del mid-season, mi stava prendendo molto, non so se vi ricordate, io ero molto incuriosita di quello che ci stavano proponendo, ero incuriosita di vedere che cosa, dove ci avrebbero portato, e soprattutto ero incuriosita di vedere effettivamente questa specie di ACC. Il problema è che non ce l'hanno dato la possibilità, ecco, cioè non ci hanno dato la possibilità, come dire, di conoscerla meglio, non ci hanno dato la possibilità di sapere qualcosa su di loro, e questa cosa penalizza tanto. Cioè noi alla fine ce ne andiamo via da questa stagione a mani vuote, se ci pensi.
Sì, ma poi ti ripeto, mi fai uscire Tilly di scena, io ho detto, vabbè, esce Tilly di scena, vorrà dire che caratterizzeranno meglio qualche altro personaggio. E invece no, continuano ad allungare.
Capito, è questo il discorso, cioè nel senso...
Tra l'altro chissà se la rivedremo a questo punto nel finale, visto che gli stessi sceneggiatori ci avevano promesso che sarebbe tornato.
Sì, infatti.
Però io personalmente che Tilly venga lì con una navetta a salvare la situa, mi sembra un po' difficile.
Ma sarebbe anche ridicolo, perché comunque ha accettato la cattedra lì alla... cioè avendo lei accettato la cattedra all'Accademia non avrebbe neanche...
Magari la si vede sulla Terra, non lo so, la si vede da qualche parte.
Sì, però lei non avrebbe... cioè non ha senso che sia in grado di raggiungerli, perché alla fine quella che loro stanno portando avanti è una missione quasi in segreto, in un certo senso, no? Che insomma coinvolge anche il Presidente, coinvolge tutti quanti. Non ci doveva manco essere il Presidente, non so se ve lo ricordate, è lei che ha insistito, quindi non penso sinceramente che sia plausibile che Tilly sappia, così come magari anche altri della federazione non sapranno, ecco, mettiamola così.
Comunque sicuramente anche la figura del Presidente non è stata forte come sembrava dovesse essere all'inizio,
Sì, infatti.
Vabbè, signori, direi che con questo 12° episodio ne abbiamo parlato anche approfonditamente. Vedo molte persone che non sono convinte. No, non parliamone proprio. Stagione mediocre, insisto su un vecchio concetto. Se non fossi stato un trekker non avrei visto questa stagione. Poi insomma ci sono tantissime persone che il problema è che non penso che possa avere un finale soddisfacente, faranno una cosa in velocità per concludere via, e qui temo il finale della prima stagione di Picard. Comunque signori, sta settimana è andata così ormai non ci sorprendiamo più di tanto con Discovery. Comunque, come ci aveva fatto notare qualcuno, è scattata la mezzanotte oramai da un'ora, e quindi diciamo che è festa per noi di Talking Trek. Grazie Mauro per questa bellissima poesia, e quindi direi che è arrivato il momento di festeggiare questi 4 anni di percorso insieme a voi. Per chi ci segue dall'inizio, Sofia, magari metti la prima immagine.
Sì.
Per chi ci segue dall'inizio, magari si ricorda che la nostra pagina all'inizio si chiamava Star Trek Discovery Italia. Eravamo la prima fanpage su Star Trek Discovery. Non facevamo podcast, eravamo soltanto una fanpage Facebook. Abbiamo poi iniziato a fare dei podcast, perso diciamo la fine della prima stagione, anzi era già finita la prima stagione, diciamo dopo il finale della prima stagione, e da lì è nato un po' Talking Trek, che all'inizio doveva essere un po' questo spin-off di questa pagina di Star Trek Discovery Italia, poi è stato annunciato Star Trek Picard, e allora in quel momento abbiamo capito che forse il nome Talking Trek calzava a pennello, e l'abbiamo diciamo lanciato con la primissima diretta. E immagino che molti di voi non se la ricordano, perché veramente gli spettatori sono cambiati tantissimi, e quindi vi faccio vedere a proposito proprio i primi 2 minuti della prima diretta di Talking Trek, dove ero presente solo io. Prego. Benvenuti su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e questo è il nostro nuovo programma in formato dirette Facebook. Che cos'è Talking Trek? Talking Trek deriva dalla parola Talking Trek, che significa parlare Trek, parlare di Star Trek. Commenteremo insieme alcuni aspetti di questa prima stagione di Star Trek Discovery e affronteremo anche alcune cose che hanno toccato la serie in queste ultime settimane. Quanti chili fa?
Ma possiamo fare un appunto su quanto era adorabile il nostro Jared all'inizio, ingessatissimo, cioè un amore, veramente un amore. Cioè,
però no, sono allora, migliorato, eh.
Ma infatti, guarda, ma infatti Jared, approfitto, perché allora, se posso spendere due parole anch'io a riguardo della cosa, sinceramente sono veramente molto contenta di essere entrata a far parte di questo progetto e di esserci anche poi rimasta, perché effettivamente è un progetto che sta dando tante soddisfazioni, che ha chiaramente la sua dose, la sua bella mole di impegno, ma che comunque è sempre un piacere affrontare, soprattutto con, diciamo, alla guida un capitano come il nostro Jared. Quindi assolutamente. E poi, cavoli, ragazzi, cioè, si vede la differenza. Il nostro Jared è migliorato tipo tantissimo. Cioè, se l'avete appena visto nel video, piccino era ingessatissimo, mentre invece adesso va come le mine. Quindi.
E beh, adesso è uscito un po'. Il carisma è uscito. A quei tempi ero molto più. Sicuramente facevo molte più segmentali su come presentare la puntata, su tanti aspetti. Però devo dire che nella sua evoluzione certi punti cardine sono rimasti, altri ovviamente sono migliorati, ecco, mettiamola così. Comunque ricordiamo che Sofia non è arrivata molto dopo, perché nelle prime dirette noi lanciavamo, principalmente raccontavamo notizie di Star Trek, non recensivamo episodi, anche perché in quel momento era appena finita la prima stagione di Star Trek Discovery e prima dell'arrivo della seconda passò un bel po'. E ricordo che c'era questa rubrica durante questa diretta delle notizie, un po' a mo' di telegiornale, in cui la voce di questo telegiornale sostanzialmente era la voce di Sofia.
Eh sì. Me lo ricordo molto bene, però erano registrate, appunto, almeno le parti,
certo,
della mia voce erano.
Se fate in diretta, c'era tutta una musichina di sottofondo, erano carine per i tempi, sì. E beh, sono 4 anni e, come ci dice Manuel Mizzuno, quindi se non ci fosse stato Star Trek Discovery, Talking Trek non avrebbe avuto i Natali, è vero perché l'idea è partita con Star Trek Discovery, poi è proseguita con Picard, Lower Decks e tutte le serie in arrivo anche nei prossimi anni. Beh, 4 anni, che poi 4 anni ci siamo anche ben evoluti, perché inizialmente era solo dirette, poi è arrivato un sito web che ha gestito per moltissimo tempo Massimiliano Martini, che saluto, che è stato veramente un caporedattore fantastico. Saluto anche Chiara, che ha contribuito anche lei sul sito. Cioè, paradossalmente noi siamo esplosi forse in una delle annate più brutte degli ultimi 20 anni, nel 2020, quando eravamo tutti, ahimè, confinati a casa. Lì, diciamo, ci siamo tutti impegnati sul progetto, anche perché dovevi stare a casa e quindi per sentirti anche un po' produttivo, no? Abbiamo investito molto su Talking Trek e quell'anno devo dire che dal punto di vista del progetto è stato un grandissimo anno. E ricordo, insomma, la partecipazione al programma televisivo di Crossover Universo Nerd su 7 Gold. Poi, insomma, tantissime iniziative, le dirette in cui seguivamo il Comic Con di San Diego online. Insomma, abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Poi purtroppo è stato un po' l'apice, poi un po' la decaduta quell'anno, perché a fine anno poi ci hanno salutato Max e Chiara.
Esatto.
Un po' come Paola e Chiara. Ed è stato veramente difficile ripartire, perché soprattutto fu, ricordo, in un dicembre, e fu veramente tosta. E io a questo punto ringrazio Sofia, perché Sofia ha dato sicuramente una mano enorme sul sito e si è caricata un po' tutto sulle spalle, perché non era un'impresa facile. Insomma, l'eredità di Max non la si riprende così, ecco, mettiamola così. E quindi diciamo che in qualche modo in due siamo un po' spartiti il lavoro di quattro, ma che poi in qualche modo comunque ce la siamo abbastanza cavata, insomma, se stavamo ancora qui, sicuramente. Inizialmente avevamo valutato l'idea di inserire dei nuovi conduttori, però ci piaceva quest'idea, no, di rimanere come una coppia che commentasse gli episodi di Star Trek. Non lo escludo in futuro, magari in futuro potremmo anche pensarci, però sicuramente nel nostro viaggio si sono unite anche altre persone, come ad esempio Stefano Ancis, che ci ha contattato ad inizio del 2000, in realtà alla fine del 2020, per inserire una sua composizione come sigla di Talking Trek, e la cosa è andata in porto e poi è nata un'amicizia bellissima. Tra l'altro, in due occasioni è venuto nelle nostre live, ha composto in diretta, e lì veramente c'è stato tantissimo lavoro, tutte le sigle di Star Trek. Poi Davide Piscillo, che è sempre stato il mio braccio destro per quanto riguarda la moderazione nei gruppi di Talking Trek, come quello di Discovery, quello di Picard e tutti gli altri. Insomma, è stato veramente un bel lavoro. Nel nostro piccolo, diciamo, ci siamo impegnati, ecco, mettiamola così. Sofia, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Ma guarda, io questa cosa, l'ho già detta prima e non smetterò mai di ripeterla. Io sinceramente penso di essere stata veramente molto fortunata ad aver avuto la possibilità di far parte di questo splendido progetto che appunto porta il nome di Talking Trek, un po' perché appunto in un certo senso ho, diciamo, imparato anche a conoscere dei lati di me che magari prima non conoscevo, quindi ho imparato anche un po' a sbloccarmi, ho imparato anche un po', diciamo, a parlare con tante persone anche al di là di uno schermo, che comunque soprattutto in un momento come quello appunto in cui abbiamo, come ha detto giustamente Jared, raggiunto un attimino il nostro apice durante la pandemia, purtroppo era anche un po' l'unica via di comunicazione. Questo sicuramente mi ha aiutato tantissimo anche in altre occasioni della vita, come magari chiamate di lavoro piuttosto che esami online appunto a distanza in via telematica, quindi questo sicuramente mi ha aiutato tantissimo, ma soprattutto appunto è anche grazie a Talking Trek che io sono riuscita, diciamo, a portare avanti questa mia passione nascente, adesso sempre più crescente, nei confronti di questo splendido universo che è Star Trek. Io l'ho sempre detto, continuerò sempre a ripeterlo, Jared ha fatto un lavoro fantastico con tutto quanto, sia dal punto di vista, cioè proprio fin dagli albori di Star Trek Discovery Italia, il mai dimenticato, appunto, prima pagina Facebook, quindi... Io penso che sinceramente tutti i complimenti vadano sinceramente a te, anche perché...
Io penso che vadano anche a te e anche ai nostri spettatori.
Certo.
È bello perché certo. Alcuni sono storici, cioè certo. Sono veramente sin dall'inizio, e altri si sono uniti soltanto da poco tempo, ma è bella questa cosa, è assolutamente bella.
Sì,
quindi questi 4 anni... li festeggiamo anche con voi che in questo momento ci state, anzi soprattutto con voi che in questo momento ci state seguendo da casa, insomma. Poi è bello perché comunque noi siamo toscani e non c'è mai stato un grosso movimento trekker, almeno a mia saputa, insomma, sulla Toscana, quindi è stato bello comunque buttarsi in questo progetto che poi piano piano si è espanso. In questo momento siamo una realtà per quanto riguarda l'informazione di Star Trek in Italia, e poi ci sono questi spazi in cui comunque si commentano gli episodi tutti insieme, c'è un confronto ed è proprio quello che, insomma, ho sempre voluto. Poi mi piace che la community di Talking Trek è sempre stata una community molto rispettosa. Esatto. Cioè, se magari sui gruppi di Star Trek, ma anche quel Talking Trek ci mancherebbe, però nelle dirette c'è sempre veramente gran rispetto fra chi la pensa in un modo e fra chi la pensa in un altro modo.
Esatto, esatto.
E questa è una cosa che per me vale tanto.
Ma guarda, penso che sia veramente una cosa di cui andare molto molto fieri, soprattutto anche visto che, per esempio, questa sera sinceramente penso che ci sia stato, diciamo, anche un po' la riprova di questo, perché abbiamo tutti quanti visto, no? Ma soprattutto con Discovery, che come sappiamo con questa quarta stagione sta facendo, sta dividendo tantissimo gli animi. Comunque, appunto, la vera forza di Talking Trek alla fine è anche un po' il rispetto, appunto, reciproco che vige all'interno della community. Quindi, appunto, la regola che noi abbiamo sempre un pochino dettato, anzi che giustamente Jared ha sempre un po' dettato, appunto, il discorso del, cioè, esprimi la tua opinione, ma chiaramente nei giusti termini, con il giusto linguaggio, con la giusta gentilezza, cosa che secondo me è
sacrosanta. Guarda, riprendendo un termine di Star Trek, bello: infinite diversità in infinite combinazioni.
Esattamente
il nostro scopo. Comunque, vi racconto anche una curiosità che non sono né molti: prima del nome di Talking Trek c'era un altro nome che avevo in mente per il format, per il programma, che era Astro Trek, preso un po' da Astro Samantha, però non mi piaceva come suonava e soprattutto poi richiamava anche un altro gruppo di persone che fanno sempre questo lavoro, e quindi poi ho deciso di chiamarlo Talking Trek, che poi riprende anche un po' da After Trek, che è un po' anche un po' quello l'obiettivo, però ho fatto un po' dalla nostra community italiana, e devo dire che è stata un'impresa vincente, mettiamola così. Okay. Quindi direi, Sofia, che è arrivato il momento di festeggiare.
Diamine, mi teletrasporto?
Prego.
Bene, allora tu intanto intrattieni i nostri,
certo, spettatori,
e io mi teletrasporto da te.
Qualcuno poi parla della possibilità di un raduno, ragazzi, magari per il prossimo anno, per il quinto anno, si potrebbe organizzare qualcosa. Giustamente ora, poi in questa era ancora pandemica, eccetera, eccetera, non si è potuto fare un granché. Però non lo si esclude in futuro, ecco, mettiamola così. Sta arrivando una Sofia selvaggia e quindi direi di cambiare l'inquadratura. Aspetta, per arrivare.
Prego.
Eccoci qua.
Ok.
Eccoci qua.
Allora, aggiungiamo qui i bicchieri.
Quindi è arrivato il momento di stappare lo spumante.
Non so se mi sentono, però sì.
Sì, ti sento. Stappo io? La telecamera, la webcam.
Molto bene, stappo io?
Vai, prego.
Se ci riesco, tu intanto nascondi la mia figura barbina, ecco.
Mi raccomando, stai attenta perché vorrei morire in diretta. Bene, ragazzi, benissimo. Quindi 4 anni, grazie, veramente grazie a tutti voi che avete deciso anche un sabato sera all'1:15 di notte di passarlo con noi. Quindi facciamo un cin cin noi e un cin cin con i nostri spettatori. Veramente grazie.
Grazie.
Vabbè, come vedi, ci vedete sempre in 2 schermi separati,
esatto.
In questo caso ci vedete in un solo schermo. Dai, speriamo di ritrovarci anche un altro anno a festeggiare un quinto anno di Talking Trek, perché a quel punto il quinto anno inizia a essere decisamente importante. Oddio, che bello vedermi nella stessa telecamera. Oh. Fa strano anche per noi in una diretta di Talking Trek.
Anche se in realtà una volta è successo, ti ricordi? Mi sembra quella volta che avevamo commentato e seguito il Comic Con. Era successo proprio in questa stanza. Pure era diverso, ma era sempre...
E questa è la casa di Sofia.
Si vede perché c'è il poster di Annetta attaccato lì di dietro.
Bene, direi che io ringrazio veramente tutti voi. Infatti passo un paio di commenti e direi comunque di darci appuntamento alla prossima settimana con i prossimi episodi di Star Trek Picard e di Star Trek Discovery. Probabilmente replicheremo la stessa formula di questa settimana, ovvero al venerdì cercheremo di fare Picard,
esatto,
e al sabato cercheremo di fare Discovery. Sicuramente sarà interessante perché nel caso di Picard ci addentriamo un pochino di più nel corso della seconda stagione, mentre nel caso di Discovery arriviamo al finale, quindi che se ne parlerà bene o che se ne parlerà male,
l'importante è che se ne parlerà
assolutamente. Bene, direi che è tutto. Io magari riempirei un'altra.
Prego, facciamo un altro bel brindisi. Questa volta lo dedichiamo anche giustamente ai nostri spettatori.
Anche prima l'abbiamo.
Ma dedichiamogliene un altro perché va sempre bene.
E grazie per aver passato anche questa serata in nostra compagnia. Direi che è tutto. Invece di darvi la buonanotte, direi un buon brindisi. Buon brindisi a tutti voi. E ci vediamo il prossimo venerdì.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.